Teoria epistemica del gender. Gender, cosa significa genere? Mi pare maschio o femmina, mi sembra di aver capito, non ho qui il computer sotto mano. Allora, la teoria epistemica del gender è in assoluto la più avanzata e fa capire come la Chiesa, nella sua critica alla teoria del gender, non ha gli strumenti concettuali per affrontarla questa questione. Cioè l'introduzione, secondo le attuali leggi in Parlamento che vogliono essere approvate, l'introduzione di fascicoli, lezioni, educazione, che dicono ai bambini e alle bambinette, maschio e femmina sono intercambiabili, sono la stessa cosa, potete essere omosessuali, lesbiche, transessuali, quello che volete. Questo fin dall'asilo. Ecco, la Chiesa non ha gli strumenti concettuali per criticare questa cosa. E appunto l'episteme dice tutto, no? Quello che io ho costruito. Praticamente tu puoi spiegarla questa cosa in base a una concezione generale che neppure la Chiesa può esporre, perché appunto è una teoria, la mia, che dà del pazzo all'uomo e Gesù dice non dare del pazzo all'uomo. Praticamente no, è questo il discorso. Intanto è chiaro che queste leggi introducono il discorso della tecnica a scuola, la tecnocrazia. Come Severino non ha rilevato sul Corriere della Sera, anche perché Severino forse non ha l'intelligenza per capire che la questione di genere ha a che fare con la tecnica. Perché appunto Severino pensa alla tecnica come organizzazione di mezzi in vista di un fine e non vede l'uomo e la donna intesa come carne, i genitali, l'apparato genitale è un sistema tecnico, il corpo è tecnica. Questo Severino ancora non l'ha detto. Allora, praticamente cosa dice la teoria epistemica? Molto semplice e al tempo stesso di una certa complessità. Dice questo la teoria epistemica. Allora, utilizzo schemi che ho introdotto nel sito. Praticamente la teoria del genere non è una novità della modernità, è conseguenziale alla modernità. La modernità è il processo psichiatrico, per questo do del pazzo agli uomini, è che Gesù dice non dare del pazzo agli uomini. È il processo psichiatrico, la modernità, per cui l'uomo, secondo le parole da me più rivolte e riprese di San Paolo, pensa che la risurrezione è già avvenuta. 2 TM, 2.18, non mi ricordo il passo. Cioè, coloro che credono che la risurrezione sia già avvenuta. Cioè la modernità è la concezione propria anche del pensiero antico, perché da sempre l'uomo è moderno, che l'uomo si trova già in paradiso. Cosa succede se l'uomo si trova già in paradiso? Che Cristo scende dalla croce, la croce è la tecnica, si ha la riunione di Cristo con la tecnica, il computer, no? E quindi la tecnica appare, perché se Cristo è separato dalla tecnica non appare. E quindi, poiché il corpo umano è forma della tecnica, appare la nudità del corpo umano e quindi la rilevanza, anche a scuola, fin dall'elementare e dall'asilo, dei genitali. Mostriamo i genitali. Questa è la provocazione della teoria del gender, essenzialmente. La genitalizzazione dell'educazione dei fanciulli. C'è una forma di pedofilia introdotta a scuola. Cosa succede? Succede questo. Questa è la teoria epistemica. Gesù, il cui discorso è profondamente moderno e profondamente tecnico perché parla appunto del paradiso, Gesù dice che in paradiso non c'è marito e moglie, voi vivete in paradiso come se foste angeli. La problematica del sesso degli angeli, questa cosa ironica, non è ironica, è seria. Significa che in paradiso io non ho papà e mamma, fratello e sorella, proibizione dell'incesto, eccetera. Siamo tutti, secondo una definizione appunto scientifica, figli figli di Dio, quindi siamo fratelli, ma non fratelli proibizione dell'incesto, fratelli nel senso di esseri umani neutri l'uno rispetto all'altro, con la conseguenza che ci si ama quelli che erano in terra maschio e femmina, figlio figlia, padre e madre. In paradiso ci sono appunto i rapporti diretti e quindi c'è il toglimento della proibizione dell'incesto. Io mi unisco a mia madre, a mia sorella, ai miei figli, eccetera, eccetera. E allora, come si vede, il paradiso è una funzione tecnica. Poi, seconda parte della concezione epistemica. In paradiso non è che c'è l'anima uomo e l'anima donna, quindi è sessualmente neutra o è sessualmente ermafrodita. Come si vede, questa è una concezione del paradiso tecnica, funzionale, che la Chiesa cattolica, col suo linguaggio, non può esprimere. Per questo io dico che la Chiesa non ha gli strumenti concettuali per fronteggiare queste provocazioni, perché non usa l'episteme. Dice Ruini, non si può più venire a capo delle tante teorie. Invece il mio sito ha spiegato tutto, la sintesi è già compiuta, basta andarla a vedere. E quindi cosa succede? Succede che se questo è il paradiso, l'anima è sessualmente neutra, ecco il gender, l'anima sessualmente neutra, quindi maschile e femminile intercambiabili in paradiso, l'anima che è eterosessuale, omosessuale, transessuale, eccetera, eccetera. Questo è il paradiso, ciò che avviene dopo la morte, dice l'episteme, ciò che è il paradiso è proibito in terra, quindi la terra è il luogo della tradizione. Da un punto di vista psichiatrico, la mente dell'uomo terreno anticipa il paradiso. Questo è appunto Severino Galimberti, l'introduzione della tecnica nella dimensione terrena. E proiettando il paradiso in terra, tu passi dalla tradizione al progresso. Dice l'episteme, l'ascensione delle anime al cielo è un processo di sradicamento, di gigantesco sradicamento, positivo, perché tu non è che vai in paradiso per alienarti, il paradiso è il tuo luogo naturale. Ma nell'anticipazione del paradiso in terra, nella proiezione del paradiso sulla terra, il passaggio dal passato al futuro, la proiezione nel futuro, il passaggio dalla tradizione al progresso, questo è uno sradicamento alienante. Perché? Perché quando vai dalla terra al cielo, questo è un processo positivo. Quando tu anticipi il cielo in terra, questo è un processo negativo. Perché? È un processo negativo perché tu sei in terra, simuli al cielo, ma tu rimani sulla terra e quindi subisci uno strappo. Quello che spiega l'alienazione dei sacerdoti della Chiesa Cattolica negli anni 60, 70 e 80, la crisi del sacerdozio, perché loro vivono lo strappo del rapporto sacerdozio, che in sé è antichità e modernità, lo strappo del rapporto tradizione-progresso. Di qui appunto alcuni sacerdoti, elaborando questa alienazione, sono divenuti progressisti, contestatori della gerarchia, favorevoli al sacerdozio femminile, favorevoli al matrimonio dei preti. Questi sono i progressisti, appunto, coloro che hanno elaborato questa alienazione a modo loro. Poi, questo discorso va oltre la teoria del gender, è una teoria generale, è la teoria generale epistemica della modernità. Uno dice, ma allora la proiezione, siccome che l'uomo va in cielo, è giusta la proiezione del cielo sulla terra? Sì, dice l'episteme, ma non come dice Hegel. Sto parlando dell'essenza di Hegel. Quando dico Hegel, io sono l'unico che può dire Hegel, perché sono l'unico che ha capito Hegel. Non come dice Hegel, ma passaggio dal simbolo al concetto, ma, dice l'episteme, passando dal simbolo al concetto, con il mascheramento del concetto, con il mascheramento della modernità, con il mascheramento del cielo, perché siamo sempre sulla terra, cioè tu vivi la modernità in forma non alienante. Come? Con il cattolicesimo. Come col cattolicesimo? Sì, con il cattolicesimo. Perché quando tu vai a messa, entri nel tempio e quindi tu vivi la tecnica. Ma come? Il tempio è la tecnica? Il tempio è antichità, è medioevo, è roba vecchia, la liturgia. Appunto, la liturgia è la tecnica mascherata secondo il simbolo. Quindi tu non vai a sostituire il messale col tablet, e c'è naturalmente il progressista, e c'è naturalmente la tentazione, e c'è naturalmente il progressista che ti dirà, l'esegeta avanzato che ti dirà bisogna sostituire il messale col tablet perché bisogna essere avanzati. E io l'ho già ripetuto nel sito che Dio dice a Mosè, tu usa la pietra come altare e non intagliare la pietra, il silicio, la silice, il silicio dei computer è prodotto chimico elaborato dall'uomo, perché dice Dio, se tu intagli la pietra la profani, passaggio dall'antichità alla modernità e visione e considerazione del concetto non secondo il suo mascheramento ma secondo il concetto stesso. Ecco l'apostasia, ecco la blasfemia, ecco la teoria del gender introdotta a scuola. Che cos'è la teoria del gender introdotta a scuola? È la parola di Gesù. In paradiso non sei maschio e femmina, maschio e femmina sono intercambiabili, e quindi la teoria del gender è l'introduzione psichiatrica del paradiso nelle scuole, la tecnocrazia. Severino non ha esposto una teoria del gender sul Corriere della Sera dicendo che il gender è la visione tecnica della sessualità, perché questo non so se l'ha capito o non l'ha capito, so solo che se lo facesse sarebbe piuttosto pericoloso, perché appunto i preti, la Pontificia Accademia della Vita, la CEI, la Chiesa Cattolica, i preti nelle omelie non hanno gli strumenti concettuali per affrontare questo discorso. E perché? Un discorso questo sulla teoria del gender che già meditavo da qualche settimana quando ho sentito l'omelia di un prete a messa, e che oggi leggendo Il Popolo settimanale diocesano mi è venuto in mente, attento che devi fare questa esposizione, perché la Chiesa non ha questi strumenti concettuali? Perché la modernità, il conflitto tra Chiesa e modernità, tra fede e modernità, tra fede e cultura, dopo per cultura si intende modernità, tra teologia e modernità, tra tradizione e progresso, tra teologia e tecnica, tutte queste cose qua, e quindi il sillabo, la valorizzazione del simbolo, del sillabo, la piena validità del sillabo, che l'ha fatto Pio IX o Papa Gregorio XVI, non mi ricordo chi l'ha fatto il sillabo. E ecco, no, che Gregorio XVI, no, era Papa Pio IX quello contro la ferrovia, no, che pure lui usava. E quindi praticamente definita da Carducci Satana, no? E allora praticamente non ha la Chiesa gli strumenti concettuali per affrontare questo discorso, perché l'episteme dice questo, no, che l'uomo è nell'antichità, che la dimensione terrena ha una valorizzazione temporale, tu sei nell'epoca dell'antico, tu sei, quando tu vai a scuola, no, leggi i libri, no, l'uomo primitivo, la preistoria, il neolitico, poi c'è la storia, Giulio Cesare, poi c'è il medioevo, poi c'è la modernità, ecco, questo è un sogno, si introduce il sogno nei fanciulli, li si fa sognare e gli si dà una dimensione temporale. E questa è una manipolazione mentale che avviene nelle scuole e la subiscono anche i preti, perché appunto nei seminari si insegna la modernità, e appunto questo è un sogno, e che alcuni studenti che oggi appunto in base alle proprietà energetiche del sistema di unità organica, alcuni studenti sono liberi da questo schema e quindi studiando le materie scolastiche che sono impregnate di nichilismo rigettano lo studio di questi libri. questo libro io non lo voglio studiare perché mi dice cose false. Come quando io ho fatto il cambio all'università, no? A parte per la pigrizia, ho fatto il cambio all'università perché studiavo cose false, mi rifiutavo di leggere libri di filosofia, dicono cose false, io non vado a subire la manipolazione della mia mente leggendo cose false. E quasi quasi anche rifiuto Platone perché non dice la verità, solo l'episteme esprime cose vere, tutto il resto è alienazione. Allora cosa dice l'episteme? Dice che da lì, dal Neolitico, parte la concezione epocale della storia. Tu sogni che sono passati i tempi, le epoche, l'ammutamento epocale. Invece, dice l'episteme, Adamo è caduto da Eden. Allora uno dice, ma è una caduta metaforica. Lascia perdere questo, che ho già spiegato. L'Eden non è sul pianeta Terra. Adamo è caduto dall'Eden e quindi praticamente noi siamo nel passato e quindi è inutile che tu fai partire la storia, noi rimaniamo prima della preistoria, il tempo non è passato e allora tutto è alienazione e allora ecco che credi di essere nella modernità e la conseguenza naturale della modernità è la teoria del gender, cioè l'introduzione psichiatrica del paradiso e dei suoi schemi nella mente degli uomini. Siamo in paradiso e quindi siamo senza sesso, il sesso è intercambiabile. Dire questo significa dare del pazzo agli uomini, la Chiesa non può dare del pazzo agli uomini e quindi la Chiesa non ha gli strumenti concettuali per fronteggiare la teoria del gender nelle scuole. Allora dice il giudice Antonio Lazzaro, no? Ma la Costituzione per fortuna dice che l'educazione appartiene alla famiglia, ma bisognerebbe dire al giudice Lazzaro, senti un po', guarda che la teoria del gender è solo il primo passo, poi queste persone che riempiono il Parlamento ti vanno a cambiare anche la Costituzione, ti dicono che l'educazione non spetta più alla famiglia, ti dicono che l'educazione spetta allo Stato e con la scusa di difendere le prerogative dei soggetti deboli, disabili, transessuali, eccetera, ti introduce il discorso tecnico a scuola fin dall'infanzia. Così appunto la tecnocrazia penetra surrettiziamente nella dimensione appunto infantile fino a, per manipolare il cervello eccetera eccetera. Ovviamente questo è tutto un gigantesco processo satanico ovviamente. E come rimediare al problema? Ma non c'è nessun problema, non è solo questo, ci sono diverse forme di attacco alla famiglia tradizionale, c'è l'ISIS, c'è il terrorismo, tutti i problemi di estrema semplice soluzione. Per cambiare le cose basta schioccare le dita, non ci si deve infatti dimenticare del fattore epidemiologico o eziologico.